e adesso passiamo invece alla parte un po' più succosa, ossia l'agenda, la parte di machine learning. Quindi andremo a vedere che cos'è, faremo un po' di esperimenti on-premises, poi andremo a vedere che cosa ci offre Microsoft in termini di machine learning sul cloud, e poi cercheremo di capire anche come si può integrare la parte machine learning con le nostre applicazioni custom, cioè renderlo effettivamente utile, non solo per fare le cose carine e simpatiche di cui si sente parlare, ma perché sia in qualche modo poi un ritorno dell'investimento. E poi andremo anche a vedere alcune altre cose, ma proprio al volo, legate ad altri linguaggi. Anzi, in realtà gli altri linguaggi li vedremo anche da subito, è come questi si integrano con analisi, con Azure ML, che vedremo giusto al volo, perché è più, diciamo, una sessione a sé stante sarebbe. Ok, partiamo da machine learning e cerchiamo di capire cos'è, visto che oggi ne parlano tutti, e quindi è bene un attimo andare a definire bene il concetto. Allora, sono di fatto algoritmi che imparano dai dati. Non è nulla di nuovo, diciamolo subito, non è una roba nuova, appena inventata, anzi tutt'altro. Addirittura parte nel 1959 con Arthur Samuel, dove fondamentalmente cerca di iniziare a definire questo campo che permette ai computer di imparare senza essere esplicitamente programmati. Questo è fondamentale, cioè l'idea è che noi dobbiamo riuscire a insegnare a qualcosa, in questo caso, ossia un computer, come rispondere a certe situazioni senza mettere una bella lista di if, then, else, piuttosto che di codice, diciamo, che abbiamo scritto a priori. E quindi a priori abbiamo dovuto cercare di intuire quali potrebbero essere le varie fasi in cui dobbiamo andare a fare qualcosa. Ora, per fare questo, quindi per insegnare, c'è bisogno chiaramente di molta potenza. Lo vedremo, perché gli algoritmi possono essere molto complessi. E è chiaro che questo significa che oggi Azure, cioè il cloud, diventa sicuramente un compagno ideale di questa disciplina, perché se questa cosa è vecchia, non è che prima non la faceva nessuno, il problema è che si poteva fare solo con prezzi molto, con costi molto alti, quindi i costi delle macchine per computer erano, insomma, abbastanza costosi, direi, e solo le più grosse società potevano permetterselo. L'idea adesso è che, grazie al cloud, ed Azure in particolare, possiamo rendere economico un processo che altrimenti sarebbe semplicemente troppo costoso e quindi non utilizzabile nelle applicazioni di tutti i giorni. Quindi la novità sta qua, nel rendere facilmente accessibile una cosa che altrimenti era veramente per pochi adepti. Ora, per che cosa può essere utile? Ad esempio, identificare pattern sconosciuti o complessi. Quindi, evidentemente, che se noi sappiamo qualcosa e già la sappiamo, diventa facile identificarla. Il problema è quando non la sappiamo, come facciamo a capire che c'è qualcosa che invece alla quale dobbiamo prestare attenzione? Ad esempio, come possiamo capire se una serie di sensori, visto che si parla anche molto di IoT in questi giorni, messi insieme, che danno dei certi valori, questa cosa porta dopo qualche ora, qualche giorno, qualche settimana a un possibile blocco della macchina, piuttosto che come facciamo a sapere che certe informazioni che magari leggiamo da transazioni rappresentano una frode, un tentativo di frode. È chiaro quindi che è importante soprattutto capire quello che non sappiamo, perché quello che sappiamo già lo possiamo identificare velocemente. Poi è possibile utilizzare questi meccanismi per identificare correlazioni nascoste. Ad esempio, questo è il classico, diciamo, esperienza che abbiamo già avuto tutti: se io compro una cosa è probabile che sia interessato anche ad altre. Ora, questa cosa, quando voi andate su siti come Amazon, come oggi qualsiasi tipo di e-commerce, viene sempre dato: ti consigliamo anche, oppure chi ha comprato questo ha comprato anche. Ci sono gli algoritmi più semplici, che possono fare tutti, ad algoritmi molto complessi che cercano di identificare le correlazioni tra i vari prodotti acquistati, magari mettendolo anche in correlazione con la vostra età, la vostra, diciamo, tipologia di vita, via dicendo, quindi tutte le informazioni, se volete darle, che aiutano ad aumentare l'informazione che il sistema ha, e quindi riescono a darvi dei consigli migliori. Oppure, è quello che faremo soprattutto oggi, classificare in automatico i dati. Ma queste informazioni che mi arrivano rappresentano uno stato buono, cattivo o medio del mio sistema? Quindi vuol dire che devo intervenire subito, posso aspettare il mese prossimo, o semplicemente sta andando tutto bene e non mi devo preoccupare? Oppure, chiaramente, provare a predire dei trend futuri semplicemente guardando il passato. Questa è sicuramente una delle cose più semplici e più comuni in termini di algoritmi con cui avremo a che fare. Ora, la parte interessante è che, ancora una volta, vi ripeto, non è che abbiamo detto cose veramente nuove, anzi, sono tutti algoritmi veramente molto vecchi, tranne qualcuno che, diciamo, sta emergendo adesso, però la maggior parte è proprio roba anni 60-70. Il punto è questo, che oggi riusciamo a integrare facilmente queste algoritmi che andremo a sviluppare altrettanto facilmente in line of business application, cioè possiamo metterle nella nostra applicazione, nel nostro gestionale, nel nostro sistema a bordo macchina e farlo interagire con il cloud per magari avere delle informazioni migliori rispetto a quello che possiamo con il nostro utente e aiutarlo quindi a prendere delle decisioni migliori. Quindi quello che dovremmo fare è semplicemente scegliere l'algoritmo, fare il training, quindi insegnare all'algoritmo come si deve comportare, o meglio, cosa ci aspettiamo che ci dica, fornendogli dei casi di esempio, esattamente come faremmo con una qualsiasi persona con cui facciamo del training insieme. Andiamo a esporre un servizio web, quindi verrà creato un servizio web che potremo utilizzare, lo chiamiamo dalla nostra applicazione e di fatto siamo tutti felici e contenti perché tutto funziona, barre verdi che salgono, pacche sulle spalle e ottimo. Diciamo, questo è quello che ci viene venduto, adesso vedremo un attimo fin quanto è vera questa cosa. Anche perché è tutto semplice, nel senso che veramente Azure Machine Learning e tutto quello che sta intorno è oggettivamente semplice da usare. Il problema a questo punto non è più imparare a usare il tool, ma imparare a capire quale delle tecniche di analisi dei dati è meglio usare e quale porta a un risultato migliore piuttosto che uno peggiore. Imparare come confrontarle, imparare chiaramente a come cercare di capire quando magari abbiamo veramente delle mole di dati importanti, quando ha senso usarle tutte o quando ha senso usare solo un subset di dati, perché è evidente che i nostri, si chiamano esperimenti, non è che possiamo farli andare avanti 20 giorni o 10 giorni se vogliamo delle risposte in tempi brevi. Soprattutto anche dei costi accettabili in termini di consumo di risorse. E quindi dobbiamo cercare di capire anche come preanalizzare questi dati e fare in modo che il tutto sia ancora una volta economicamente sostenibile. Ora, di tutti questi algoritmi che andremo a vedere, un po' ne citeremo, ma non scenderemo chiaramente nel dettaglio di tutti, ma solo di uno, fondamentalmente, uno o due, si dividono in due grosse famiglie, si chiamano supervised e unsupervised learning. È abbastanza intuitivo cosa significa, ossia che l'algoritmo supervised evidentemente si aspetta che noi diamo al nostro algoritmo dei dati in input e le risposte che ci aspettiamo di quei dati, quindi diciamo guarda che se ti entra A, B e C ci aspettiamo che la risposta sia 10, se ti entra C, D ed F 12, chiaramente dobbiamo dargli un sacco di questi casi e sulla base di questo lui imparerà e cercherà di capire che pattern portano quei valori ad essere A o B o C. E una volta che noi a quel punto abbiamo fatto il training, potremo dargli dei valori nuovi di cui vogliamo scoprire il risultato finale, non che lo sappiamo già, e lui sarà in grado di darci il risultato finale sulla base di quello che abbiamo insegnato prima. L'altra possibilità è invece quella di avere un unsupervised machine learning, ossia noi non sappiamo che cosa stiamo cercando, però vogliamo capire se ci sono delle correlazioni tra oggetti che sono stati acquistati. Ad esempio capiamo che se andiamo a analizzare come si comportano i nostri utenti che abbiamo profilato, che vanno a fare la spesa, magari scopriamo che tutti quelli che hanno dei bambini piccoli fanno un certo tipo di acquisti e sarebbe bello poter avere un gruppo che definisce quali sono le caratteristiche tale per cui se io so che poi sei dentro quel gruppo allora dei bambini piccoli, quindi trovare la relazione inversa, perché se riesco a fare questa cosa appena io ho qualcuno che fa gli stessi acquisti di quelli che hanno i bambini piccoli ma io non so che lui lì ha i bambini piccoli, posso presupporlo e quindi posso magari inviare delle offerte più mirate e ad esempio, come mi capita ancora tutt'oggi, quindi per dirvi che questa era come dire la teoria, poi in pratica ancora mi vengono le offerte di che cosa? Di pannolini. Io ormai i bambini non li ho più, quei pannolini sarebbe anche bello che finiscano. Quindi il problema è che adesso, una volta che sono finito lì dentro, sarebbe bello anche uscirne. Detto questo, però, l'idea è che vorrei avere, diciamo, anche la pubblicità, se vogliamo, parliamo di cose che sono tangibili tutti i giorni, quasi come servizio, più che come rompimento di balle. Perché se mi arrivasse il giorno che io devo partire per un viaggio, il giorno che devo andare in vacanza, qualche giorno prima, una ipotesi di assicurazione scontata del 10% se viaggio nel prossimo mese, ma io la faccio anche, nel senso che mi viene utile perché risparmio, l'assicurazione magari mi dà si prende un cliente nuovo e siamo tutti contenti. Il problema è quando mi arriva e io tanto per il prossimo anno non ho pianificato nulla. Quello è spam. Quindi il punto è quello di cercare di fare in modo che con tutta l'enorme quantità di dati che incominciamo a produrre, questi vadano ad aiutarci a fornire dei servizi migliori se siamo un'azienda o io come utente do volentieri in cambio i miei dati se quelli mi danno dei servizi al posto che dello spam. Quindi questo è un po' il mondo che si sta andando a creare che speriamo ci aiuti a diciamo, evitare banalmente di essere contattati per cose che non ci servono nel nostro piccolo. Ora, come fare ste robe? E diciamo il topic del momento, è chiaro che c'è veramente molto molto fermento intorno. Diciamo che ci sono due linguaggi principali che sono vecchi ma standard e attorno a cui c'è un ampio ecosistema di oggetti che oggi useremo, che sono R e Python. Quindi sono due linguaggi, diciamo che se volete iniziare a entrare nel mondo della data science o comunque lavorare con questo genere di cose, non è obbligatorio diciamo, conoscere entrambi, ma almeno uno dei due sì. Ok? Poi ci sono altri linguaggi che stanno diventando molto di moda, ma sono veramente giovani questi, hanno qualche anno di vita, però diciamo che sono molto utilizzati in campo accademico, se ne parla molto bene, si stanno sviluppando molto, che sono quelli che vedete qui, quindi Julia, Scala, Go e Rust, che sono veramente, diciamo, gli ultimi arrivati, ma sembrano promettere molto bene. Però su questi, diciamo, vi direi di investirci quello che basta per sapere che esistono, a meno che non abbiate qualche necessità specifica, e di tenerli d'occhio, mentre gli altri due sono sicuramente qualcosa che è bene iniziare a imparare. Ora, perché è bene iniziare a imparare? Perché nel tempo questi linguaggi, Python in particolare, ma in realtà tutti e due, sia Python che R, sono nati proprio per andare a soddisfare delle esigenze non solo di programmazione ma anche di analisi dei dati. Tanto è vero che hanno un sacco di estensioni che si chiamano package in entrambi i casi, che vanno proprio ad aiutare a fare una serie di attività tipiche dell'analisi dei dati, della statistica, della movimentazione dei dati, la manipolazione dei dati e via dicendo. Ad esempio abbiamo scikit-learn, che oggi useremo, che è una libreria fantastica che raccoglie decine, se non centinaia, di algoritmi di machine learning già ottimizzati, pronti da usare. Chiaro, bisogna poi capire che input dare, però non dobbiamo scriverci l'algoritmo. Ci sono tutta una serie di librerie matematiche oppure per la manipolazione dei dati o per la manipolazione delle matrici in maniera specifica o per la visualizzazione, quindi SciP, NumP, Pandas, Matplotlib, Seaborn, vi dicendo, oggi ne useremo un po'. E questo per quanto riguarda il mondo Python in termini proprio di linguaggio. Python poi, tra l'altro supportato anche da Microsoft, si è trasformato negli ultimi anni ed è diventato IPython, che poi è diventato Jupyter, che diciamo è distribuito da una società, o meglio, c'è una distribuzione fatta da questa società che si chiama Anaconda, che è quella che vi consiglio di usare perché è l'unica che riesce a far funzionare tutta sta roba su Windows. Perché sennò dovreste ricompilarvela tutta, perché nasce tutta per il mondo Unix. Quindi se volete iniziare a fare tutte queste cose, non scaricatevi Python, diciamo, nudo e crudo, perché diventa un po' scomodo, diciamo, doversi poi crearsi l'ambiente, ma scaricate, qua ci sono tutti i link, come vedete, Anaconda, che poi è anche la versione di Python che useremo, che nient'altro è una distribuzione, di fatto. Microsoft, però, essendo entrata abbastanza prepotentemente in questo mondo nell'ultimo anno, ha fatto anche una cosa molto interessante, che è una Data Science Virtual Machine, che non potete scaricare ma potete usare solo nel cloud, quindi voi potete creare una VM nel cloud già configurata con tutte le cose che vedremo oggi, quindi questo di tutto, quindi non dovete neanche, se volete, installare fisicamente sulla vostra macchina. E poi soprattutto sta anche sviluppando per Visual Studio, che per me rimane comunque l'editor migliore in assoluto sulla faccia della Terra per ora, le estensioni per sviluppare con Python. Quindi avremo tutte le feature, debug, IntelliSense, tutto quello che Visual Studio ci fornisce, però supportando Python come strumento di sviluppo. Quindi sicuramente è un linguaggio, diciamo, che sta diventando importante anche per il mondo Microsoft. Poi c'è R anche. Oggi li useremo tutte e due. Diciamo che sono, diciamo, in qualche modo simili eppure estremamente diversi, perché evidentemente sono due linguaggi diversi, ma diciamo, vengono utilizzati tutte e due per fare manipolazioni di dati. Quindi alcune cose le condividono. Ecco, R è un linguaggio, diciamo, anche questo nato nel mondo accademico, va un po' a essere la versione free di SAS come prodotto, quindi un linguaggio prettamente statistico, che poi si è evoluto, è diventato un linguaggio sempre più complesso e, diciamo, al passo con i tempi, tanto che Microsoft, da pochi giorni a questa parte, ha annunciato proprio l'integrazione dentro SQL Server, quindi noi potremo sviluppare all'interno di SQL Server funzioni in R, e poi ha fatto propria, acquisendo una società, Revolution Analytics, con una distribuzione di R fortemente ottimizzata, per quella originale, essendo nata nel mondo accademico, non era esattamente veloce in termini di performance, quindi una versione fortemente ottimizzata che si chiama Microsoft R Open adesso, che possiamo scaricare, installare sulle nostre macchine e utilizzare per andare a utilizzare proprio R come linguaggio. R ha un'idea che è un po' più bello del Notepad, ma quindi non particolarmente eccitante. Allora, un'altra società ha fatto invece un IDE molto molto bello, che si chiama RStudio, free anche questo per utilizzo, diciamo, personale, che è l'ambiente con cui andremo a sviluppare i nostri modelli in R. Poi anche qua vale sempre il discorso della data science virtual machine, che include tutte queste cose, e anche qua da poco, da qualche mese direi, Anaconda, che uno dice è una distribuzione di Python, sì, però vi dicevo che sono in qualche modo imparentati in maniera distante, ma fanno tutte e due la stessa cosa, cioè manipolano dati. Quindi Anaconda ha incominciato a introdurre all'interno del proprio supporto anche R, in maniera tale da avere un unico ambiente, perché come vedete, essendo tutte queste cose che creano al mondo open source, c'è una grandissima frammentazione, è una cosa impressionante. Se uno, meno già adesso che c'è Anaconda, siamo fortunati, ma agli inizi era veramente difficile anche solo riuscire a mettere insieme i pezzi, no? Quindi adesso, bene o male, le cose stanno un po' convergendo e Anaconda è sicuramente una delle cose a tenere d'occhio. Ora, detto questo, capito che cosa sono, diciamo, gli oggetti o gli strumenti con cui dovremmo andare a operare, il problema è dove prendiamo i dati. Perché, come vedrete, il problema grosso è proprio non tanto, come dire, capire come funzionano questi oggetti, che è solo una questione di esperienza, ma fare gli esperimenti su dati che abbiano evidentemente qualcosa da dirci. Perché se io genero dati random, scopro che non c'è nessuna correlazione, essendo randomico, se la funzione è veramente randomica e mi genera i dati. Ho bisogno di dati che siano verosimili, o addirittura veri, camuffati ma veri, in maniera tale da capire che effettivamente ci sono delle correlazioni che io non conosco a priori. Allora si pone il problema nel capire dove trovo dei dataset pubblici che mi permettano di operare sui dati, fare i miei esperimenti, fare tutto quello che voglio per imparare, senza dover necessariamente preoccuparmi di generarli io stesso, magari perché non li ho. Qua vi ho messo un po' di link, di siti, dove potete trovare o riferimenti ad altri link o dei dataset utilizzabili. Anche qua Microsoft, ultima arrivata, ma ha creato un bel documento nella quale elenca un bel po' di questi dataset. Oggi ne useremo uno abbastanza, anzi molto famoso. Se qualcuno ha già visto, mi ha visto, ho già parlato di machine learning, avrà visto che uso sempre questo dataset, che è il dataset di fiori. Ora, per due motivi. Uno, quanti di voi qua sono esperti di fiori? Perfetto, questo è proprio l'obiettivo, cioè cercare di capire e di estrapolare delle informazioni da cose che non abbiamo nessuna idea di come funzionano, di che significato abbiano, perché se no avremo sempre una conoscenza a priori delle cose che ci potrebbe aiutare a dire: ah, ma io per come so, per l'esperienza che ho di questi dati, so che la risposta giusta è questa. Il punto è capire se noi possiamo riuscire a tirare fuori la risposta giusta non sapendo nulla di quello di cui stiamo parlando, perché questo è quello che vogliamo che un algoritmo di machine learning ci aiuti a dire, ok? Quindi prima cosa, dataset che, diciamo, è ignoto di più. Seconda cosa, è un dataset nato per essere lo strumento di formazione del machine learning, quindi ha tutte le caratteristiche perfette per essere insegnato. È piccolo, quindi vuol dire che non ci mettiamo due giorni a elaborarlo, contiene tutta una serie di problematiche, dalle più semplici alle più complesse, e poi è sufficientemente manipolabile, cioè riusciamo in qualche modo, questo è utile soprattutto agli inizi, a vederlo. Perché se avessimo un dataset molto grosso, alcuni semplicemente non sono disegnabili, perché ci sono troppe variabili e non avremo abbastanza dimensioni per riuscire a disegnarle tutte. Questo qua invece ci aiuta a entrare in questo mondo. Quindi abbiamo questo Iris dataset, che classifica tre tipologie di questo fiore, questo Iris, in tre classi. Quindi abbiamo quelle che vengono chiamate classi, abbiamo quindi tre tipi di fiori: virginica, versicolor e setosa, e per ogni fiore sono state misurate alcune caratteristiche di quel fiore. Fondamentalmente, dopo lo vediamo in un grafico, però la lunghezza dei petali, la lunghezza e larghezza dei petali e lunghezza e larghezza dei sepali. Ora, la cosa interessante è questa: questo piccolo dataset è molto veramente utile perché ha due su tre fiori, due sono linearmente separabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo tutti i dati di un fiore e li disegno, li trovo qua e l'altro li trovo qua. Ora, è quindi facile vedere che sono distanti, cioè che non c'è una sovrapposizione. Quindi se tutti i miei dati, io i dati che raccolgo finiscono da una parte o i dati che raccolgo finiscono dall'altra, mi aiutano a capire che tipo di fiore è. Il problema è quando invece ho delle classi, in questo caso dei fiori, i cui dati sono mischiati e quindi non sono linearmente separabili. Cioè è complesso capire, guardando solo le misure che faccio, se è il fiore di un tipo o di un altro. Allora, questo è perfetto perché evidentemente ci pone davanti a problemi molto semplici e problemi molto complessi. Quindi la non separabilità lineare è veramente uno dei problemi più complessi in assoluto. Ora, questo è il nostro fiore, tanto per capire di che cosa stiamo parlando. E quindi abbiamo i petali, sappiamo tutti cosa sono, ho scoperto che i sepali sono, diciamo, le foglie che stanno sotto i petali, e misurando larghezza e lunghezza di questi oggetti io posso classificare questo tipo di fiore. Il punto è questo: inventiamoci che noi vogliamo mettere su un, estendiamo questa idea a tutti i fiori, e vogliamo inventarci, mettere su una società che offre consulenza per capire che tipo di fiore è un giardino. Ora, il problema è che nessuno di noi è un giardiniere. E se, figuratevi, se nessuno di noi qua lo è, come faccio a mettere su una società dove dovrei avere invece 1000, diciamo, botanici esperti e che non trovo? Magari ne ho uno, ne ho due. Inoltre, se anche ne trovassi 1000, sarebbe troppo costoso mandare per ogni persona, per ogni richiesta che ci arriva, una persona nel giardino a fare queste misure. Sarebbe molto più bello se io potessi chiedere alla persona: guarda, fai così, tu te ne stai a casa tua, mi misuri queste cose, le metti in una forma e poi io ti do la risposta. Ora, avrei risolto il problema di far viaggiare le persone, ma sempre tante ne dovrei avere. Sarebbe ancora più bello se io potessi dire: beh, ma facciamo così, se io analizzo dei dati e scopro che oltre il 90% dei dati che mi arrivano posso classificarli in automatico con una ottima confidenza, un'ottima accuratezza, allora magari io posso dire che solo quei casi in cui i dati che mi arrivano non riesco a classificare in maniera automatica posso far intervenire l'esperto. Questo vuol dire che magari con un solo botanico riesco a soddisfare 1000 clienti, perché solo l'1% dei dati che mi inviano avrà bisogno della classificazione specifica di un esperto che va a guardare esattamente tutte, diciamo, le informazioni tale per cui riesce a classificare il fiore. Negli altri casi mi riempiono una form e io ho una ottima probabilità, oltre il 99%, di dirgli che fiore è correttamente. Ok? Ora, se riesco a fare questo, io riesco a scalare e riesco a far sì che attività che altrimenti richiederebbero una fortissima specializzazione, che magari non riesco a trovare sul mercato o banalmente non è economico per me sostenere quel tipo di modalità di lavoro, riescono invece a diventare assolutamente sostenibili e soprattutto anche diamo del valore aggiunto, perché non penserete che un botanico possa essere contento andare a misurare nel giardino delle persone i fiori. Lui vuole fare altro, vuole fare cose molto più elaborate, quindi cerchiamo di fare in modo di far sì che la macchina faccia il lavoro, diciamo, più a basso livello, essendo stata però formata da qualcuno che l'esperienza ce l'ha. Quindi cerchiamo semplicemente di sfruttare la capacità di essere molto più veloce, molto più instancabile delle macchine rispetto alla capacità invece molto più estrema di classificazione dell'essere umano. Se riusciamo a metterle insieme, abbiamo fatto bingo. Ora, partendo da questa cosa, andiamo a vedere un po' di esperimenti. E la prima cosa che vi faccio vedere quindi è, per l'appunto, partiamo direi da Python, che è la cosa più semplice. Io mi sono installato per l'appunto Anaconda e il risultato è che quando faccio partire quello che vengono chiamati dei notebook, una volta si chiamano ancora così adesso, all'interno di questo, diciamo, ambiente che si chiama JuPyter, cioè Python sviluppato in maniera particolare per essere poi accessibile tramite questi concetti che si chiamano di notebook, io ho di fatto un sito, un'interfaccia web dove vedo il folder dove io mi voglio, aspettate che magari zoom un pochettino con questo, ok, dove voglio andare a lavorare, e quindi vado a prendere i miei notebook. Iniziamo con Python, iniziamo col primo esperimento, il più semplice. Allora, questa è l'interfaccia con la quale sviluppo se voglio usare IPython e JuPyter, altrimenti potrei fare esattamente le stesse identiche cose da Visual Studio, quindi con Python Tools o qualsiasi altro editor che mi permetta di editare codice Python. La cosa bella di questo è che è interattivo. Quindi, ad esempio, prima cosa, fatemi cancellare tutto, partiamo da zero. Quindi io dico, bene, devo installare una libreria che è questa Seaborn. Diciamo, lavorando nell'ambiente scoprirete che ci sono tutta una serie di librerie più o meno conosciute. Una è molto comoda, è Seaborn, che ci permette di fare grafici piuttosto carini. Ok, la installo, quindi la sto installando, vedete che qua per un attimo ho avuto un asterisco, vuol dire che stava eseguendo quel comando, e poi il risultato in maniera interattiva, da qui a IPython originale che poi è diventato JuPyter, mi dice quello che è successo. Quindi importo la mia libreria, esattamente come si fa con gli include di .NET, e qua istruisco semplicemente una libreria che gira dietro le quinte, che voglio vedere l'immagine che andrò a produrre dentro il browser, non in maniera esterna, e poi incomincio a caricare uno di questi dataset. Il dataset Iris è disponibile praticamente ovunque, ok, talmente famoso veramente che lo trovate in qualsiasi formato e modello. lo carico e incomincio a chiedere, usando Python, che tipo è. Quindi Python è un linguaggio ad oggetti, quindi mi dice che questo è un data frame. Ecco, data frame è un concetto molto che ricorrerà molto spesso, esiste anche in R, ad esempio. È semplicemente, per l'appunto, una sorta di array ultra potenziata che mi permette di manipolare fondamentalmente i dati al suo interno in maniera molto molto comoda, in maniera funzionale, gestendo il tutto in maniera matematicamente molto furba. Ora, qua posso vedere le colonne, mi dice, le colonne che ci sono in questo data frame sono sepal length, quindi la lunghezza dei sepali, la larghezza, la lunghezza dei petali e che specie è. Quindi per ogni fiore, cosa è successo? Andiamo a vedere un po', qua ho anche un esempio. Per ogni fiore qualcuno ha fatto questa cosa. Vedete, quindi ha misurato la lunghezza dei sepali, la larghezza, lunghezza dei petali, larghezza dei petali e mi ha detto che fiore era. E qua l'ha fatto 50 volte con 50 fiori per gli iris setosa, 50 per i versicolor e 50 per i virginica. Okay? Ora questo evidentemente ci aiuterà, avendo queste informazioni, quindi i dati misurati e il risultato aspettato, ci permetterà di fare un qualche algoritmo di supervised machine learning, perché noi andremo a prendere queste informazioni e gli insegneremo al nostro algoritmo. Quello che stiamo facendo quindi adesso è semplicemente andare a dire, va bene, prima cosa andiamo a vedere di quanti dati stiamo parlando. Questo anche per far vedere che ad esempio utilizzando Seaborn, che all'interno utilizza Pandas, come vedete, cioè una delle librerie più famose di Python per la manipolazione dei dati, mi permette di trattare i miei dati quasi come se fossero delle tabelle, quindi quasi come se avesse a che fare con un database, soltanto che tutto in memoria. Quindi come mi dice, guarda che ci sono 50 setosa, 50 versicolor, 50 virginica, e di tutti abbiamo i dati, quindi non ci sono casi in cui non conosciamo il dato. Ci sono un po' di, diciamo qua, poi vi lascio questi esempi, un po' di tecniche per restituire ad esempio la prima riga, oppure le prime 5 righe, giusto per diventare un po' confidenti col modo in cui si utilizzano questi data frame, oppure posso ad esempio prendere solo la prima colonna e le prime 5 righe, quindi posso veramente andare a manipolare i miei dati. Ora, quello che faccio è semplicemente dire, va bene, siccome io ho, sono 4 attributi, quindi voglio provare a metterli diciamo insieme e vedere cosa succede per capire se ci sono delle certe correlazioni. Questo lo posso fare perché gli attributi adesso sono pochi, evidentemente sono solo 4. E qua incomincio a dire, perfetto, vedete, succede ad esempio, questo si capisce bene cosa vuol dire, linearly separable o non linearly separable, cioè questo è chiaro che è molto facile identificare, perché se io misuro dei fiori e scopro che la correlazione che hanno tra sepal width e... non devo uscire da qua, giusto? Quindi tra sepal width e questa che sarà il petal length, scopro che alcuni fiori cadono in quell'area e è facile per me identificarli. Quelli in particolare sono i setosa. Quindi è veramente facile separare quella specie dalle altre. Il problema è se mi cadono qua in mezzo, che lì diventa più complesso. Quindi lì vuol dire che se da una parte magari il mio algoritmo sarà bravissimo a identificarmi le cose, dall'altra è probabile che ci sarà un po' più di complessità. Guardate qua come si mischiano, ad esempio. Inoltre vediamo, tra l'altro, che si mischiano quando io prendo sepal width e sepal length, ma non quando prendo sepal width e petal length. Quindi vuol dire che anche in funzione delle cose, diciamo, che voglio prendere come oggetto della mia analisi, alcune saranno più favorevoli di altre per aiutarmi a capire che tipo di specie sto trattando. Ora, il problema è, c'è un algoritmo che riesce a fare questo per me addirittura su molte più dimensioni? Cioè adesso io ne ho 4 e bene o male riesco a vederle. 1, 2, 3, e 4 è sempre su se stessa, quindi qua non vedo il grafico ma è la distribuzione dei dati. Ma se io qua avessi avuto 80 o 100 o 1000 attributi, non è che li posso vedere. Perché se anche riuscissi, difficilmente riuscirei a dire, questo attributo ha senso metterlo con l'altro perché è quello che mi porta più informazione sulla separabilità o meno. Quindi è evidente che questa cosa qua, sì, adesso è utile farla perché la vogliamo spiegare, ma non è quello che io faccio veramente, questo lo faccio alla fine, quindi l'utilizzo dei grafici e tutto l'ho fatto quando sono arrivato ormai a una certa pulizia del mio dato, però questo è per darvi idea della complessità del problema. Ora, l'altra cosa che a questo punto divento sensato fare, torniamo al nostro notebook, passiamo al secondo esperimento, è provare a dire, va bene, capito il problema, vediamo di usare un po' di machine learning per andare a vedere se c'è qualche algoritmo che è in grado di prendere quei dati e elaborarli tali per cui quando io poi gli do dei valori, lui mi dà una risposta che è molto probabilmente quella giusta. Quindi qua vado a caricare dalla libreria scikit-learn sia beh i dataset, sia un algoritmo che è quello che voglio utilizzare, che sono le support vector machine, quindi un algoritmo di classificazione piuttosto complesso che mi permette di andare a classificare dei dati. Quindi è un algoritmo di supervised machine learning. Importo delle funzioni per andare a prendere il mio dataset originale e splittarlo, quindi dividerlo in due sottoinsiemi. Uno faremo del 70% con i dati classificati, l'altro 30% togliamo la classificazione. Noi togliamo la classificazione, ma la sappiamo. Quello vuol dire che se noi prendiamo quel 30% e lo usiamo come caso di test, possiamo verificare che l'algoritmo mi dia delle risposte che sono quelle che sappiamo essere giuste, in maniera tale che riusciamo a capire quanto si avvicina alla verità l'algoritmo. Ok? È chiaro che io per testare un algoritmo devo già sapere le risposte. È quello che sto facendo. Quindi andiamo a caricare tutto e vado anche qua a impostare un po' di cose. Carico il mio dataset. Qua il dataset arriva da un'altra sorgente, quindi ha dei nomi leggermente diversi, ma sempre quei dati sono. E quindi mi dice, guarda che tu hai 4 attributi e in più hai 3 classificazioni. Perfetto. Andiamo a questo punto a vedere insieme, quindi ci sono poi una serie di funzioni, vedete, che mi permettono ad esempio di unire due array. Quello che io voglio fare adesso è dire, bene, utilizza questa funzione per andare a creare, a partire dal mio dataset originale, il dataset di training e il dataset di test. Ecco, con IPython, se c'è una funzione di cui non ricordo la sintassi, mettendo un punto di domanda alla fine, mi viene mostrato l'help in linea. Quindi è veramente un ambiente di sviluppo fatto, più che di sviluppo, di data exploration fatto molto bene. Quindi ho tutto quello che mi serve per poter lavorare senza dover andare in giro. Bene, a questo punto creo il mio algoritmo di machine learning, quindi le support vector machine, e in particolare un classificatore, cioè un algoritmo che è in grado di prendere dati in input e fare il training, eccolo qua, e poi creare un qualcosa che mi permette di predire il risultato dei nuovi dati. Quindi io qua ho preso il 70% dei miei dati e li ho utilizzati per insegnare all'algoritmo come dai dati, dagli attributi di origine, dire che specie è. E poi ho creato un algoritmo che ho creato un oggetto che usando quell'algoritmo è in grado di ricevere in input dei nuovi dati e mi dirà la classe che lui pensa che sia di quel fiore. Quindi se faccio questa cosa, lui mi dice, oh guarda, questo è un oggetto classico, si chiama Confusion Matrix, ci dice guarda che di fiori che erano setose, io invece ho detto che fossero virginica, beh, non ho mai sbagliato in realtà, perché tutti quelli che sono nella diagonale in mezzo ci dice che era setosa e lui ha predetto setosa, era virginica e lui ha predetto virginica, era qualcos'altro e lui ha predetto qualcos'altro. Cioè, quando siamo sulla diagonale in mezzo vuol dire che il valore atteso e il valore predetto sono identici. Lui, avendo preso 11, 22, 38 casi, cioè quelli di cui non abbiamo fatto il training, quelli di cui sapevamo la risoluzione finale ma non l'abbiamo usata per fare il training, di tutti quei 38 è riuscito a classificarli in maniera perfetta. Caso, diciamo, più unico che raro, prima di tutto perché i dati sono pochi e poi perché sono fatti apposta per essere insegnati, però questo ci dice che il nostro algoritmo in questo caso ci ha azzeccato il 100% delle volte. Mai, non succederà mai, però vuol dire che in questo particolare caso è stato molto molto buono. Ora, possiamo anche vederla questa confusion matrix, eccola qua, quindi ci dice che è sempre stato, diciamo, nella diagonale, perfetto, quindi quando la classe era 0 lui ha predetto 0, quando la classe era 1 lui ha predetto sempre 1, via dicendo. Questo vuol dire che se noi prendiamo dei dati a questo punto completamente mai visti, cioè di cui noi non abbiamo mai visto nulla, cioè abbiamo fatto il nostro bel sito e qualcuno ha inserito i dati, dei petali e dei sepali, io sono ragionevolmente sicuro che se passo quei dati al mio algoritmo, me li classificherà correttamente, perché per ora è sempre riuscito a farlo, quindi non c'è motivo di credere il contrario. E infatti, se io adesso prendo i miei dati, li metto, quindi ipotizzo 3 fiori diversi, li metto quindi in un array di fiori, e vado a predire questi miei dati, mi dirà, ah, guarda, il primo caso è 0, virginica, il secondo caso è 2, setosa, il terzo caso è versicolor. Perfetto. E questo vuol dire che io ho appena fatto un algoritmo che adesso posso chiamare da qualsiasi parte, che dati dei dati in input mi ridà la classe del fiore. Questo fatto on-premise, ok, con Python. Ora, come vedete, il tutto, come dire, è molto, diciamo, poco bello, poi cercheremo di renderlo più carino applicandoci un sito soprattutto, però quello che sta funzionando dietro al quinto è questo, è semplicemente quindi un algoritmo che presi degli input ci ridà degli output con tutta una serie, adesso poi lo vedremo, anche di informazioni aggiuntive. Ora, questo con Python, se invece voglio utilizzare R, che magari è anche magari uno dei primi linguaggi che vorrete utilizzare, visto che Microsoft ci sta puntando molto, visto che è integrato con SQL Server, visto che Microsoft ha appena rilasciato Microsoft R Server, cioè un nuovo server dedicato solo a R, è probabile che vogliate, diciamo, anche voi interessarvi a questo oggetto. E quindi andiamo a aprire invece con R, eccolo qua, RStudio, che è il tool visuale con la quale possiamo andare a caricare e editare dei file. Qua abbiamo il codice di R, qua quello che faccio adesso è andare a questo punto a caricare dei dati da memorizzati su un database, in questo caso, quindi faccio partire la mia virtual machine, e vado a fare le stesse cose di prima, un po' più velocemente perché ormai il concetto l'avete capito, mi interessa solo farvi vedere come fa R a fare le stesse cose che abbiamo fatto adesso, quindi sullo stesso dataset, andando però a utilizzare in questo caso un altro algoritmo al posto che le support vector machine, l'algoritmo di Bayes per la classificazione sempre. Faccio partire la mia virtual machine e perfetto, quindi qua ho un database dove dentro ho il dataset dell'Iris, quindi immaginate invece di cominciare a utilizzare questa cosa su dei vostri dati, ok? Ad esempio, tutti questi oggetti permettono evidentemente di collegarsi facilmente a qualsiasi database. Evidentemente SQL è uno di questi. Eccolo. Ecco qua. Quindi abbiamo la nostra tabella che contiene esattamente le stesse informazioni che prima erano prese da altre parti. Ora, detto questo, quindi mi assicuro di caricare i package che mi permettono di andare a comunicare con SQL Server, e 1071 è quello che contiene il classificatore di Bayes e via dicendo, altri che mi servono per rendere un po' più carino l'interfaccia che andrò a mostrarvi. Tanto lui qua si sta scaricando tutti i pacchetti aggiornati, ecco, questo potevo evitare di farlo, però ci metterà qualche secondo, e si assicura quindi che tutto quello che ho sia nell'ultima versione possibile. Perfetto, vado a utilizzare queste classi, quindi in questo modo semplicemente gli dico, è come l'include, ok? Ok, perfetto, e adesso mi collego a mio SQL Server e verifico che effettivamente ci sia dentro qualche cosa. Vediamo un po'. Perfetto, ha caricato anche lui un data frame. È una roba completamente diversa da Python, ve lo faccio vedere apposta, il problema è che i nomi sono gli stessi, ma sono evidentemente due cose diverse, ma concettualmente è sempre lo stesso oggetto, cioè una particolare classe in grado di manipolare in maniera efficiente i dati. Quello che voglio far vedere, qua ci sono un po' di esempi su come si manipolano i dati in R, scusate. Ecco, anche qua posso ad esempio andare, prendiamo questo e facciamo questa cosa. Anche qua posso chiaramente fare dei bei grafici dove vado a visualizzare la distribuzione dei miei dati e là in questo caso sto calcolando un coefficiente, si chiama coefficiente di correlazione di Pearson, che mi dice quanti questi petal length e petal width, ad esempio, sono correlati tra di loro, cioè quando al variare di uno varia anche l'altro, quindi correlazioni molto forti o molto deboli. Questo mi permette, ad esempio, di capire quali possono essere le variabili più utilizzate, più utilizzabili per i miei algoritmi di machine learning piuttosto che no. A questo punto andiamo semplicemente anche qua a fare questa cosa, vado a creare, in questo caso, un dataset di training e un dataset di test. Poi a questo punto vado a creare un classificatore utilizzando l'algoritmo di Bayes, che è uno dei classificatori più comuni, e anche qua creo una confusion matrix, eccolo qua. Quindi l'algoritmo di Bayes, ad esempio, sugli stessi dati, presi 11, 26, quindi 43 casi, 45 casi, 43 li ha classificati correttamente, 2 erano un Versicolor, invece ha pensato che fosse un Virginica, è probabile che sia in quella zona in cui c'era un po' di confusione, ok? Benissimo, è comunque molto alta l'accuratezza perché stiamo dicendo che stiamo parlando di un algoritmo in grado di classificare al 95% correttamente i dati, quindi tutto sommato più che buono. A noi interessa il 5% che rimane darlo in pasto poi al nostro al nostro esperto per andare a capire esattamente che fiore è. Ora, tutte queste cose qua, che quindi vedete, posso usare on-premise, come posso svilupparle e integrarle in una mia applicazione? Perché è chiaro che posso, come dire, integrare R nelle mie applicazioni, potrei utilizzare Python e via dicendo, il problema è cercare di farlo nella maniera più furba e economica e scalabile possibile. Perché qua su 150 righe è chiaro che funziona tutto ed è tutto molto veloce. Il problema è quando di righe o di dati ne ho molti di più e gli algoritmi sono ben più complessi. Quindi magari ci mettono ore a essere elaborati, non qualche secondo come abbiamo fatto adesso. Ora entra in gioco qua Azure ML Studio, che è una web application che ci permette di andare a fare tutto quello che abbiamo fatto adesso, però in maniera visuale, se gli algoritmi che ci vengono messi a disposizione di Microsoft sono sufficienti per quello che dobbiamo fare, oppure facendo esattamente quello che abbiamo fatto adesso a mano, semplicemente sul cloud. Io ho anche accesso sia a R che a Python in Azure ML, quindi non è un caso che vi ho parlato di quei due linguaggi. E che cosa farò? Creerò degli esperimenti, ne faccio lo scoring, cioè cerco di capire quanto questi esperimenti sono buoni o meno, a quel punto li valuto, avrò fatto diversi esperimenti, prendo il migliore e pubblico il web service. Web service che a questo punto diventerà accessibile a chiunque abbia le chiavi per accedere, quindi posso facilmente integrarlo nelle mie applicazioni. L'idea è, esattamente un po' come diceva Paolo stamattina, di rendere disponibile questa funzionalità a tutti, cioè di fare quello che è successo per la BI anni fa, la stessa democratizzazione sul machine learning, cioè rendere questo oggetto disponibile a chiunque. Quindi abbiamo prima di tutto un tier free completamente disponibile a chiunque, dove io posso iniziare a fare i miei esperimenti anche complessi, perché posso avere fino a 10 giga di dati e fino i miei esperimenti possono durare fino ad un'ora. Quindi riesco a fare cose anche piuttosto complesse. E ovviamente poi ho anche la possibilità, sempre gratuitamente, ma evidentemente con certe limitazioni sulla quantità di richieste che posso fare, di pubblicare il mio web service e interrogarlo senza pagare niente. Quindi non potrò fare 100.000 richieste al secondo, però se devo fare dei test per capire se mi funziona o meno, è più che sufficiente. Chiaramente poi invece ho lo standard tier, cioè quello a pagamento, dove posso praticamente fare tutto in maniera illimitata, pago come al solito per uso. Azure ML Studio è un ambiente completamente interattivo, ricorda molto Integration Services, anche se non c'entra nulla, ma graficamente. È integrato con tutto l'ambiente di Azure, quindi io posso prendere degli oggetti da HD Insight, da un SQL Database, da un Blob Store, metterli su queste cose qua, posso chiamare altre funzioni. Posso anche chiamare funzioni completamente esterne ad Azure, quindi posso prendere un dataset qualsiasi, dataset sia dovunque esso sia, e supporta esattamente quello che vi ho fatto vedere prima, Jupyter e Python, cioè il notebook che prima ho aperto sulla mia macchina, posso usarlo anche nel cloud, quindi veramente ho la flessibilità massima possibile che posso immaginare. Ovviamente quello che poi faccio nel mio notebook posso renderlo scalabile su Azure, cioè prendo il codice e dico adesso giri all'interno di Azure ML e lui lo farà scalare su tutti i nodi che serve in funzione della complessità che gli do. Quindi è veramente un bel ecosistema. Andiamo a vederlo. E è qua, ops, eccolo qua. Quindi Azure Machine Learning, Studio Azure ML, mi devo chiaramente autenticare. Forza. Not now, thank you. E bah, va bene questo ambiente, ne avevo preparato un altro, ma va bene questo uguale. Quello che posso fare qua è creare un nuovo esperimento. Se avessi dei dati miei da caricare, posso o caricarli qua dalla voce dataset, dove ho già caricato qualche cosa, l'iris ho già caricato, ad esempio, caricare significa banalmente fare new, upload file e via dicendo, se ce l'ho sulla mia macchina, se no vedremo, lo posso andare a prendere dov'è locato. Però nel mio caso, e partiamo con un nuovo web service, scusate, con un nuovo esperimento. Quindi facciamo new blank experiment e vedete che qua ho un'interfaccia drag and drop dove devo disegnare il flusso di lavoro. Quindi partiamo dal mio dataset, dal mio iris, ad esempio, my dataset, iris UCI dataset, oppure avrei potuto andare a leggere da qualsiasi parte, da un blob storage, piuttosto che da una URL, da Hive, quindi da Hadoop, da SQL Database, e via dicendo. Quindi o faccio io l'upload, oppure vado a prendere il file dove esso è. Ops. A questo punto che... che non ce l'ho più, ok, niente, questo, mettiamo. Qua, quando io clicco su questo oggetto, posso visualizzarmi la tassetta e mi dà un minimo, diciamo, di visualizzazione dei dati, quindi mi dice la distribuzione, mi dice anche qua in percentuale, quindi un istogramma che mi dice come sono distribuiti i dati, quindi mi dà un minimo di informazioni anche statistiche utili per capire come è fatto quel dataset. E poi quello che vado a fare qua chiaramente è dire, va bene, mio dataset, la prima cosa che devo fare è banalmente fare il training. Quindi se devo fare il training, andiamo a vedere cosa c'è dentro qua nel mio dataset. Tu, ok. Ok, perfetto. Devo prendere tutti questi dati, non c'è niente da pulire, se no potrei rimuovere delle colonne, potrei fare un sacco di operazioni, eh? È veramente in questo senso abbastanza simile a Integration Services, ad esempio, eccolo qua, posso, aggiungere delle colonne, aggiungere delle righe, scrivere il codice SQL che mi manipoli i dati, cioè l'idea è che se devo fare della pulizia dei dati perché mi arrivano sporchi, lo posso fare in qualche modo, posso farlo o utilizzando questi oggetti già preconfezionati, che fanno già tanto, oppure posso usare o R o Python e quindi fare tutto quello che ho fatto prima, ok? Magari però senza arrivare all'algoritmo, ma semplicemente mi fermo alla preparazione dei dati. Qua veramente posso decidere, perché io ho un flusso di dati che posso trattare come voglio. Quindi nel nostro caso quello che devo fare subito è fare lo split del mio dataset, perché abbiamo detto che devo prendere una parte del mio dataset e tagliarla un po' da una parte, un po' dall'altra. Questa è la quantità che voglio far andare nel primo output, quindi input e output, ancora una volta molto simile a Integration Services. Dico che il 70% lo userò per fare il training, il 30% per il test, che sono i dati abbastanza tipici. E poi a questo punto devo scegliere l'algoritmo. Un algoritmo diverso da quelli che abbiamo implementato prima e che fa sempre classificazioni sono le reti neurali. Quindi andiamo qua dentro, andiamo a prendere Machine Learning, andiamo a prendere il modello che ci interessa, vedete che sono raggruppati per tipologia di modello e vado a prendere modelli di classificazione. Classificazione binaria, mi dicono praticamente sì, no. Questi vanno benissimo per andare a dire, ah, questo utente devo inviare un'offerta, questo no. Ok? Binario, sì, no. Nel nostro caso abbiamo bisogno di qualcosa di più complesso e quindi andremo a prendere quelli che si chiamano multiclass, cioè che sono in grado di classificare i miei dati non in sì, no, 1, 0, manda, non manda, ma in più classi. E in particolare andiamo a prendere, ad esempio, le neural network, che è piuttosto efficiente in questi casi. Devo, una volta che ho scelto l'algoritmo e quindi qua ho tutta la possibilità di andare a giocare con i suoi parametri, quindi non me lo devo scrivere, e questo è un grossissimo passo in avanti, ma lo devo configurare, quindi è un po' come nella matematica, magari non so fare la dimostrazione di un teorema, ma so come usarlo, ok? Questa è proprio anche, tra l'altro, la grossa differenza tra magari uno statistico e invece il data scientist. Quindi non riuscirei a scriverlo, ma so bene come funziona, quindi so la configurazione, cosa significa cambiare un dato o piuttosto che l'altro. Quindi adesso lasciamo tutto qua, che non stiamo quindi a facciarci la testa per andare a ottimizzarlo, vedrete che va più che bene con questo dataset, e poi vado a prendere train. Nella sezione train prendo train model. Quindi poi dico, bene, voglio fare il training di questo modello con questi dati. Quindi, e qua lui mi dice, sì, ma qual è allora, visto che è un algoritmo di classificazione, qual è la colonna che fa da label, cioè quella che mi dice quei dati di che specie sono? Niente, devo semplicemente selezionarla, quindi c'è un column selector che mi permette di scegliere tra le mie colonne. Dovrebbe... Ok, eccola qua. Io so che nel mio dataset la classe rappresenta la tipologia del fiore, quindi dico la classe è quella che contiene quella che si chiama la categorizzazione, cioè l'informazione che tu devi avere come mi devi dare come output, che adesso devi usare per imparare. Perfetto, una volta che ho impostato il training, quello che dovrò fare è lo scoring, cioè capire questo modello quanto va bene. E score model lo devo fare rispetto al modello, prendo il modello che ho prodotto e lo uso con i dati che non ho usato per fare il training, perché sennò sarebbe ovvio che riuscirebbe a classificarli bene, sono quelli che li ho usati per insegnare, quindi li uso sugli altri. Bene, fatto questo, adesso cosa dovrei fare in realtà? E abbiamo 5 minuti, lo facciamo. Io in realtà dovrei dire, vabbè, ma perché ho scelto le neural network? Vabbè, perché io già ho fatto l'esperimento e lo sapevo. Ma non si fa così, perché io qua di algoritmi ne ho più di uno di classificazione. Allora cosa devo fare? Beh, prendiamo anche la logistic regression, multiclass logistic regression. Quindi farò il training anche di questo. Train model, eccolo qua, e sempre lo faccio sul 70% dei miei dati, eccolo qua, qua la colonna è sempre la classe, quella che voglio utilizzare come colonna di classificazione. Dovevo fare lo scoring anche qua, quindi facciamo lo score del modello e prendo sempre il 30% dei dati non usati e faccio lo scoring e poi faccio l'evaluation, cioè comparo i due modelli per cercare di capire qual è il migliore dei due. Quello che uscirà migliore, cioè quello che ha l'accuratezza migliore, lo prenderò per farlo diventare il mio web service. Questo è come faccio il mio esperimento, ok? Quindi prendo i miei dati, faccio il scelgo un po' di modelli cercando di pescare una a caso, ma ragionandoci un attimo, però poi non so se uno è meglio dell'altro o se lo stesso modello con parametri diversi migliora o peggiora le mie performance. Quindi li metto sul mio esperimento e li eseguo. Li eseguo, lui si caricherà i dati, fa il suo training, fa tutte le sue cosine che prima abbiamo fatto a manina via codice, via Python o R, e semplicemente mi darà un risultato. Il risultato dovrebbe arrivare veramente in qualche secondo perché i dati sono pochi. Quello che io andrò a vedere poi è nell'evaluate model chi ha predetto meglio i miei dati. Scelto a questo punto il modello, farò clic col destro, generate web service. A quel punto il web service è esposto. Se è esposto, posso passare gli dati che prima stavano in un file, quindi lunghezza e larghezza dei petali e dei sepali, come parametri. E se lo faccio, lui mi dà come risposta la classe, ok? Sta facendo la valutazione del modello, finito. Andiamo qua, ho sempre l'oggettino visualize, quindi ci clicco, e lui mi farà vedere la confusion matrix e mi dice, guarda che questo modello aveva un'accuratezza del 95, questo 91, perfetto, lo prenderò questo, le reti neurali. Infatti vedete che l'irissetosa l'ha predetto sempre, questo anche lui. Le versicolor, questa l'ha fatto all'85%, questa solo al 70%, perché in effetti la logistic regression è un po' meno precisa quando ad esempio in questi casi ci sono dei modelli che hanno dei dati che non sono linearmente separabili. Bene, magari questo lo so con l'esperienza, magari posso mettere a posto qualche parametro perché magari uno è meno costoso in termini di computazione e l'altro di più, quindi faccio le mie scelte. A questo punto noi scegliamo quello a sinistra. Quello a sinistra è il neural network. Seleziono questo oggetto e qua in basso premo su Setup Web Service. Se faccio questo, lui mi dice che tipo di web service vuoi fare, predizione o retraining? Facciamo prediction, intanto che mi genera il retraining, perché potrebbe essere utile? Perché, l'ho fatto? No, vai, ok. Perché se i dati cambiano, magari appare una nuova specie. E se io quella specie non l'ho mai classificata prima, il mio algoritmo non è in grado di classificarla, quindi devo fare il retraining, cioè devo riallenarlo, riformarlo. E quindi questa è una cosa che magari voglio fare tutti i giorni, tutte le settimane, quando l'efficienza scende sotto una certa soglia, via dicendo, no? Detto ciò, questo lui mi ha trasformato il mio training experiment, che vedete qua in alto, in predictive experiment, cioè ha detto, bene, io ho preso il modello che hai creato e lo sto usando come oggetto da esporre tramite web service. E infatti qua vedete che io posso switchare, questo è il modello di predizione e questo è il modello dove gli dico, guarda che a questo punto non predire più i dati leggendo da un file, ma predici ciò che arriva da un web service. Se faccio questa cosa, siccome siamo giusto al pelo, vado subito a far vedere il risultato, esce un web service su, ok, che semplicemente ha una key che devo utilizzare ogni volta che lo devo chiamare e in più ha via JSON dei metodi per fare request e response. Cioè se io gli passo in input questa roba con i valori di cui voglio fare la classificazione, lui mi restituisce prima di tutto la probabilità di ogni oggetto, eccole qua, scusate, e poi la label finale, cioè quella che tra tutte è la priorità più alta. Ora questo io posso poi chiamarlo con C Sharp, di cui qua esiste già un esempio di codice, oppure guarda caso Python o R. Ok? Ora, per non stare a fare queste cose, visto che le abbiamo già fatte fino ad ora e che poi tanto avete le demo, quello che io invece ho preparato è un esempio fatto invece completamente in JavaScript, dove io chiamo il mio web service con jQuery, ok? Una roba molto semplice per simulare un'applicazione line of business. Cioè, supponete di avere il vostro sito dove uno si registra e non vuole far venire il botanico a casa perché costa troppo, ma vuole, eccolo qua, andare a dire, va bene, io ho misurato da solo i miei dati, ok? Vediamo un po' se metto questi dati cosa succede. Quindi metterò 1.3, 1.2, 2.3, 2.4, facciamo call Azure ML. Questo dietro le quinte sta inviando quel JSON che avete visto alla mia, al mio oggetto. Questo non è andato bene, ottimo. Vediamo perché. Perché? Ah, certo. Perché siccome Azure ML è protetto dal cross origin request, quel che l'è, course, quella roba lì di cui non ricordo mai l'intero nome, devo semplicemente far partire Chrome, questo è soprattutto una roba di Chrome, dicendogli di non controllare che stia facendo una richiesta cross domain. Questo è semplicemente perché sto facendo tutto via JavaScript. Ok, quindi a questo punto invece la cosa funzionerà. Ecco qua. Quindi andiamo qua, stesso sito di prima. Quindi abbiamo detto, facciamo, tanto sono numeri a caso, quindi 1.3, 1.4, 2.1, 2.3. Chiamiamolo. Sta chiamando il web service e se la rete è ancora attiva dovrebbe, eccoci qua, ci dice guarda che al 98% i dati che tu mi hai dato sono virginica. Possiamo metterne altri, qua magari mettiamo 2.3, 2.5 e vediamo un po' cosa cambia. Questo è un, vediamo un po', la rete evidentemente non è velocissima, è sempre un virginica però con molta meno probabilità. Vedete, 0.20 e 0.04, quindi qua è probabile che siamo in quel intorno in cui c'è un po' confusione. Quindi qua dovrei dire nella mia applicazione, attenzione, io sì, queste sono le probabilità, ma sono basse, c'è bisogno di un esperto, perché io non riesco a darti oltre al 90% la risposta, la confidenza nella risposta, ok? Quindi immaginate questa cosa, non fiori, ma informazioni su misurazioni che un tecnico ha fatto a bordo macchina o sulla gru o su quello che volete voi, informazioni su una transazione, informazioni su quello che volete, capite che diventa veramente molto più snello la possibilità di prendere decisioni giuste senza avere magari un'enorme esperienza anche da parte di junior che possono a questo punto fare un egregio lavoro. È solo quando c'è un caso come questo che allora faccio scalo e vado dall'esperto, però riesco a essere molto 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 più scalabile come società. Ora, l'ultima cosa che vi dico e poi concludiamo perché direi che ora, sì, che però è collegata alla sessione dopo, che tutto questo dice bello, però così è interattivo. Io invece che cosa ho bisogno? Siccome faccio IoT, ho bisogno di avere uno stream di dati che arriva e ogni volta che mi arriva un dato devo chiamare questo web service. Perché? Perché io voglio prendere dei sensori e voglio capire quant'è la probabilità che quella lettura indichi una rottura o una fase di manutenzione che devo fare in maniera preventiva o meno. Bene, Azure ML, il servizio esposto, è chiamabile da Stream Analytics, che è l'oggetto che vedremo dopo, che ci permette di leggere dati in tempo reale da sensori e quindi ogni volta che abbiamo il dato si preoccupa lui di applicare il modello sul dato e ci dà la risposta. Quindi riesco a fare questa cosa sia in maniera interattiva come abbiamo fatto prima, sia in modalità line of business, quindi integrandola con la mia applicazione, sia in modalità real time, ok? Che è quello che vedremo successivamente. Benissimo. Abbiamo visto tutto, vi cito solo che è possibile anche creare il web service, cioè tutto quello che ho fatto io adesso visualmente lo posso fare anche da codice, quindi l'oggetto che ho fatto prima, quell'algoritmo che avevo fatto prima con R o con Python, posso pubblicarlo come web service, quindi non devo, volendo, se ho già degli algoritmi fatti, li pubblico e basta senza dovermi li ricostruire. E poi direi che abbiamo concluso.